Shalom, buongiorno a tutti. Iniziamo con questo incontro, una serie di conversazioni dedicate al profeta Irmiyahu, Geremia, nel novero dei Nevi'im, quindi nel testo dei Nevi'im, nella seconda parte del Tanakh, nella seconda parte della Bibbia ebraica. Irmiyahu occupa il secondo posto, cioè dire viene dopo il profeta Yeshayahu, Isaia. Quindi i tre grandi profeti sono Isaia, Geremia ed Ezechiele. Questo è l'ordine in cui compaiono nella Bibbia. Abbiamo però un'altra prospettiva di ordine, cioè mentre l'ordine di questi tre profeti, Isaia, Geremia e Ezechiele nel Tanakh a grandi linee possiamo definirlo come un ordine di carattere cronologico. Abbiamo invece un altro tipo di disposizione dei profeti che viene indicata nel Talmud. Nel trattato Bava Batra, nel Talmud babilonese, si propone un altro tipo di successione che ci introduce in qualche modo già a capire qual è il carattere del profeta Geremia, e cioè dire che il Talmud propone che dopo la successione dei Nevim Rishonim, cioè dei libri dei profeti anteriori che si concludono con il Sefer Melachim, con il libro dei re. Il primo libro quelli che sono definiti Nevi'im Acharonim, profeti posteriori, debba essere considerato il profeta Geremia, dopodiché il profeta Ezechiele e quindi il profeta Isaia. Quindi ci viene proposto un ordine diverso. Perché ci viene proposto un ordine diverso? Perché il Talmud stabilisce una sorta di successione di argomenti, e cioè dire il libro dei re si conclude con la catastrofe, quindi si conclude con la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del santuario, del Bet HaMikdash. Allora l'insegnamento del Talmud dice: iniziamo anche i testi dei profeti con il profeta Geremia, perché è il profeta che maggiormente si dedica proprio a preannunciare con parole che sono definite di puranute, cioè rimproveri e presagi e profezie di sciagure, di catastrofi. Quindi il Talmud dice: partiamo dal profeta Geremia, perché veramente il carattere, l'argomento principale del profeta Geremia è proprio dedicato a descrivere la decadenza religiosa, morale, sociale, spirituale del regno di Giuda, che poi determina la caduta preannunciata tante volte da Geremia, portavoce della parola del Signore Dio. E quindi diciamo si passa praticamente dalla descrizione della catastrofe, così come è definita nel Libro dei Re, agli eventi che preannunciano e poi portano e conducono alla catastrofe, così come sono preannunciate nel profeta Geremia e gli altri due profeti, cioè dire Ezechiele e Isaia. Invece, secondo l'insegnamento del Talmud, ci accompagnano in un percorso che dall'annuncio e la descrizione della catastrofe attraverso le profezie di Ezechiele prima e poi quelle di Isaia invece ci riaprono ad un percorso di speranza. Allora, effettivamente il profeta Geremia è appunto un profeta di sciagura, e in qualche modo in questo si definisce non soltanto il carattere principale, il tono principale, il contenuto di questo testo, ma per molti versi anche si definisce il carattere anche del personaggio, cioè di Ermiao, di Geremia come uomo, come profeta, e vedremo appunto la sofferenza, anche la lacerazione intima che più volte viene manifestata da Geremia nel essere in qualche modo sottoposto a questo incarico, questa missione che ha ricevuto dal Signore Dio, a soffrirne, e ne patisce sia personalmente per le conseguenze, le reazioni che determinano le sue parole, e ne patisce e ne soffre anche intimamente per la sofferenza appunto di dover rivolgere queste parole di monito, di rimprovero, soprattutto di preannunciare una catastrofe senza essere mai creduto, fino a quando poi questo effettivamente si compie. Il testo di Geremia ci accompagna appunto per 52 capitoli che partono.
Breve interruzione audio.
Come profeta, e al tempo stesso lo inquadrano nella successione dei re del regno di Giuda, del regno di Giuda, e attraverso questi richiami, però, noi in qualche modo siamo anche proiettati negli eventi più grandi del Medio Oriente, che poi definiscono e determinano, in sostanza, poi succedersi gli eventi fino alla caduta di Gerusalemme e anche successivamente. Possiamo quindi affrontare già proprio i primi versetti, perché appunto i primi versetti ci permettono di fare la conoscenza con il personaggio a cui il testo è intitolato, e appunto vedere come si colloca negli eventi del regno di Giuda e nella prospettiva più ampia degli eventi del Medio Oriente dell'epoca. Il primo versetto: Divrei Irmiau ben Hilkiau mina koanim asher bana torte beretz binyamin. Allora, Divrei Irmiau, cioè le parole di Geremia, figlio di Hilkiau, della famiglia di sacerdoti che erano nella località di Anatot, nel territorio di Beniamino. Allora, consideriamo già questa frase, perché ci sono già diversi elementi che appunto ci caratterizzano, sia il testo sia il personaggio. L'espressione introduttiva è molto particolare, queste le parole di Irmiao. Naturalmente, come viene.
Breve interruzione audio.
Innanzitutto la parola di Hashem, la parola del Signore. Infatti poi nel versetto appunto successivo è detto Devar Hashem Elav, la parola del Signore fu a lui, fu a Geremia. Però il fatto che il testo inizi con un'espressione che richiama prima ancora delle parole del Signore, richiama le parole del profeta, di Geremia, parole di Geremia, in qualche modo ci orienta, ci accenna al fatto che effettivamente il testo, naturalmente il testo è Geremia, è un profeta, quindi la maggior parte del contenuto di questo testo sono nevuot, sono le parole che il Signore, come vedremo, pone in bocca al profeta, ma sono anche le parole del profeta, cioè sono anche parole che manifestano appunto il suo stato d'animo, i suoi sentimenti, che sono per lo più sentimenti di, appunto, come dicevo, di estrema sofferenza, cioè per quello che subisce e per il dolore che più volte Geremia prova, quasi, a volte sono quasi parole di confronto con cui Geremia si confronta con il Signore. Vedremo appunto dei passi in cui il Signore a un certo punto, il Signore Dio invita il profeta, dice non pregare, non c'è possibilità per questa popolazione, non c'è possibilità, oramai diciamo, sono a tal punto inoltrati nel male, nel peccato, e tutte le varie colpe che poi il profeta descrive nel senso religioso, nel senso di abbandonare la via del Signore, dell'idolatria e tutte le colpe di carattere morale e sociale. Per cui il Signore
Breve interruzione audio.
dolore e la manifesta il Signore. E così anche poi in altri momenti sono il dolore per le persecuzioni che Geremia subisce, viene imprigionato, viene perseguitato perché non prestano fede alle sue parole. E uno degli aspetti particolari del profeta Geremia è quello di trovarsi spesso a confrontarsi con i nevi'e sheker, cioè con i falsi profeti, e quindi di essere umiliato, di essere lui stesso, lui che era il profeta inviato dal Signore, viene invece tacciato dai falsi profeti di essere lui il falso profeta. E loro che promettevano, assicuravano la salvezza del Signore, loro si considerano inviati del Signore e tacciano invece. Accusano Geremia di essere lui il falso profeta. E comunque, appunto, quindi le parole di Geremia sono quindi appunto le parole del Signore, le parole che lui stesso pronuncia per portare alla luce i suoi sentimenti. Mina Koanim. Allora, Geremia era di famiglia sacerdotale, quindi è importante questo. Innanzitutto perché ricorre poi questo legame con uno dei compiti dei Koanim era anche quello di insegnare la Torah, quindi in un certo senso Geremia nello svolgimento del suo ruolo, della sua missione, in qualche modo non soltanto è appunto il profeta, ma è anche Cohen, cioè adempie a questa funzione di monito, di insegnamento che la Torah affida ai sacerdoti. Però era a Anatot, quindi Anatot era un villaggio a nord-est di Gerusalemme. Quindi diciamo non era una delle famiglie dei Coanim principali, quindi probabilmente non aveva accesso, comunque non frequentava direttamente il servizio sacro nel santuario. E anche poi vedremo che la località di Anatot ritorna in alcuni passi. Sia per la popolazione di Anatot manifesterà sentimenti ostili, quindi nei confronti del profeta che si troverà in qualche modo quindi esposto da una parte tra due fuochi, cioè sia quando poi si presenterà a Gerusalemme al cospetto del re, della corte, dei ministri, sarà oggetto appunto di insulti, di leggio, di persecuzione, ma anche da parte della popolazione della sua località di nascita non trova affatto alcuna solidarietà. e anche altri episodi che per altri aspetti poi invece sono più legati anche alla sua profezia. C'è un episodio particolare legato in uno dei momenti che precedono poi la caduta di Gerusalemme, come segno di speranza che il Signore ordina al profeta di riscattare un terreno che apparteneva al suo parente caduto in povertà, che risiedeva nella località di Anatot. Quindi anche questa definizione dell'origine di Geremia in questo villaggio ha poi un suo riscontro nel corso del testo. Quindi il secondo versetto poi. Quindi dopo aver definito, diciamo, l'origine della famiglia, della località di nascita di Geremia, troviamo riferimenti invece all'epoca. A Sharaia la parola del Signore fu rivolta a Geremia ai tempi di Josiah, re di Giuda, nel 13° anno del suo regno. Continuò ad essergli rivolta ai tempi di Joachim, figlio di Josiah, fino al termine dell'11° anno di Zedekiah, Sedecia, figlio di Josiah, re di Giuda, fino a quando andarono in esilio gli abitanti di Gerusalemme nel quinto mese. Allora, qui noi vediamo come la missione profetica di Geremia viene collocata, viene messa in relazione con tre sovrani, che sono il sovrano durante il cui regno inizia la missione profetica, è Josiah, re Giosia, figlio di Amon, nipote del re Menasce, e prosegue con il re Joachim, e poi appunto assiste alla caduta di Gerusalemme che avviene durante il regno di Zedekiah, figlio di Josiah. Sono quindi tre re che diciamo anche accompagnano questi diversi momenti che ci portano poi appunto alla catastrofe nazionale, religiosa del popolo ebraico di Gerusalemme, la distruzione del santuario. E allora si parte dal re Josiah, nel 13° anno del regno di Josiah. Allora, in realtà il regno di Josiah inizia e fino al momento della conclusione tragica di questo regno, perché Josiah poi cade in battaglia contro il re d'Egitto, però fino a quel momento era stato un regno che si era distinto da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista nazionale, anche dal punto di vista forse ancora di più dal punto di vista religioso, come un regno di rinascita, di sviluppo e anche di ritorno proprio, diciamo, all'identità del popolo più autentica dal punto di vista spirituale del popolo ebraico. E questo, diciamo, come capovolgimento rispetto a quanto era avvenuto durante il lunghissimo regno del nonno di Josiah, che era il re Menasce, Manasse, un regno durante il quale c'era stata una decadenza, una deviazione proprio incoraggiata, favorita dal re stesso, che in qualche modo tendeva a inquadrare, a inserire il regno di Giuda nel contesto non soltanto politico, ma anche culturale, soprattutto religioso, dei popoli circostanti. Il contesto religioso era il contesto dell'idolatria, nel paganesimo, mai come il regno, mai come avvenne come durante il regno di Menashe, che i culti pagani vengono introdotti, favoriti, radicati in forma massiccia in tutto il territorio del regno di Giuda e anche in Gerusalemme stessa. Invece, appunto, il re Josia a un certo punto ha una, come dire, quasi una. Dopo essere salito al trono da ragazzo, aveva appena 8 anni, però diventato adulto, ancora in giovane età, viene il suo regno, come viene descritto sia nel libro dei re, nel secondo libro dei re e anche nel secondo libro delle cronache, compie un percorso, quello che poi si verrebbe definito nel termine che è definito nell'insegnamento ebraico di Teshuvah, cioè veramente un percorso di ritorno al Signore Dio. Il termine Teshuvah non c'è in questo caso nella Bibbia, però è quello che noi possiamo, effettivamente, il termine con cui noi possiamo definire questo veramente progressivo riavvicinamento del re Giosia al Signore, che lo porta non soltanto come sentimento personale, ma poi a intraprendere una vera e propria azione di purificazione del territorio di Judà. Dai segni dell'idolatria, quindi proprio l'eliminazione, la distruzione in senso concreto di tutti gli altari, delle stele, dei luoghi in cui così pubblicamente si prestava culto a tutto lo stuolo di divinità pagane che brulicavano appunto nella cultura dei paesi del Medio Oriente. Allora, poi nel corso di questa opera di purificazione, di restaurazione del culto dedicato al Signore Dio, vengono intrapresi anche dei lavori di restauro del Bet HaMikdash. Nel corso di questi lavori di restauro avviene un altro evento sorprendente. Praticamente viene rinvenuto un Sefer Torah. La scoperta del Sefer Torah, che era stato evidentemente murato in un vano nascosto nel santuario. Forse qualcuno dei sacerdoti, temendo che venisse distrutto dal re Menashe. Il rinvenimento di questo Sefer Torah conferisce ulteriore incoraggiamento al re Yoshiyahu a proseguire in quest'opera di diffusione della fede nel Signore Dio e anche nella celebrazione che viene della festa di Pesach, come viene descritta appunto sia nel libro dei Re sia nel libro delle Cronache, dove si dice appunto che la celebrazione così intensa e così autenticamente dedicata al Signore, come avvenne durante appunto il regno di Josia in seguito al rinvenimento del Sefer Torah, mai prima da epoche più lontane non si era più verificato che appunto il popolo di Judà celebrasse così con tanto fervore la festa di Pesach. Allora, nel corso appunto, nel 13° anno del regno di Yeshayahu, quindi nel corso di questa azione positiva che il re aveva intrapreso, a inizio la profezia di Geremia. In realtà i testi non ci parlano né nel testo di Geremia, neanche nel libro dei Re, delle Cronache. Non si parla che ci sia esplicitamente un contatto diretto tra il re e il profeta Geremia. E anche quando il re, appunto, dopo aver scoperto questo Sefer Torah, è particolarmente colpito da questo evento, quindi cerca la parola dei profeti per avere un senso, perché questo evento fosse interpretato anche attraverso la parola del Signore, non si rivolge a Geremia, che evidentemente in quel momento ancora non era così conosciuto, comunque si rivolge alla profetessa Hulda. Però, come vedremo, che il profeta Geremia non dà mai riscontro che ci sia un'evoluzione positiva nella popolazione, cioè questa descrizione di purificazione, di iniziative del re Yeshayahu di riportare la popolazione di Yehudà ad essere fedele al Signore Dio, di abbandonare tutti i culti pagani idolatri. In realtà non trova riscontro nelle parole del profeta Geremia, che è quasi tutto un susseguirsi appunto di rimproveri, di rampogne durissime, appunto, in cui molte volte appunto si dedica proprio a condannare l'idolatria. E forse appunto in realtà questa iniziativa di purificazione compiuta dal re Yoshiao era appunto naturalmente compiuta con tutta l'autorevolezza, l'autorità del re, e quindi sicuramente lui ha fatto di tutto per eliminare l'idolatria, però era forse un'iniziativa appunto che partiva dal sovrano, partiva dall'alto, e si è manifestata con delle azioni esplicite, molto, molto chiare, molto concrete, però forse effettivamente non ha coinvolto, cioè il popolo l'avrà seguita perché era questa la volontà del re, però evidentemente non ha attecchito, tant'è vero che poi con la tragica morte di Yoshiahu, poi evidentemente l'idolatria torna nuovamente a diffondersi. C'è un altro aspetto anche delle iniziative del re Yoshiyahu che sono interessanti, che poi anche si inquadrano appunto nella prospettiva più ampia degli eventi del Medio Oriente. Il re Yoshiyahu era appunto salito al trono più o meno nell'anno 638 avanti l'era volgare. Allora, in quegli anni, nel panorama del Medio Oriente, si stanno verificando eventi epocali, drammatici, che portano in qualche modo al tramonto e al venir meno di quella che era stata la grande potenza dell'epoca, cioè il regno della Siria. In particolare, appunto, c'è la caduta della Siria, invece progressivamente viene al potere, diventa il passaggio, potremmo dire, di consegna dalla potenza del regno della Siria alla potenza invece della Babilonia, che è poi la Babilonia, appunto, che una volta che acquista il potere, in sostanza, sul Medio Oriente, quella che poi, appunto, porta anche alla catastrofe, alla distruzione di Gerusalemme. Allora, Noi abbiamo quindi per alcuni anni la contesa tra la Siria e la Babilonia, quindi la Siria in decadenza, la Babilonia che sta invece prendendo il potere, e poi la terza potenza era quella dell'Egitto, che dopo essere stata in contesa con la Siria, nel momento in cui vede crescere l'astro della Babilonia, poi cerca di intervenire a sostegno della Siria, ma viene sconfitta. Allora, c'è però, diciamo, un certo periodo, ci sono alcuni anni, gli ultimi anni, diciamo, della decadenza della Siria, che lasciano in qualche modo una sorta di vuoto di potere, in cui anche piccoli stati, come era naturalmente il territorio della Giudea, cercano di recuperare una propria autonomia. Ed è questo anche uno dei ruoli che cerca di svolgere Yoshiyahu, cioè il re Giosia cerca di restituire al territorio del regno di Giuda una sorta di ruolo più importante dopo essere stato appunto in qualche modo sotto vassallo o comunque politicamente dipendente dall'impero assiro. Il re Yoshiyahu quindi cerca di restituire potenza alla Giudea, ma cerca anche, in qualche modo, dar via anche un altro progetto che anche quello riesce soltanto in parte, che è cioè quello di recuperare, di ristabilire dei contatti con le popolazioni che rimaste, le popolazioni ebraiche che erano sopravvissute alla caduta del regno di Israele. Ricordo appunto che dopo il regno di Salomone, dopo il regno di Salomone, lo Stato ebraico si era diviso nei due regni, il regno di Giuda e il regno di Israele. Il regno di Israele era caduto nell'VIII secolo, già era caduto sotto, appunto, era stato conquistato dalla Siria, la maggior parte della popolazione era stata deportata, la Siria aveva portato nei territori del Regno di Israele, aveva portato altre popolazioni, però insomma il re Yosha aveva cercato di ristabilire e di ricondurre, quindi di riportare nel territorio del regno di Giuda i superstiti, i sopravvissuti, quanto ancora rimanevano dell'antico regno di Israele, ma fu un'operazione che era riuscita soltanto in parte. Comunque, appunto, il regno di Yoshiao, che aveva in qualche modo dato tante speranze di una rinascita nazionale, spirituale, religiosa del regno di Giuda, si conclude tragicamente nel 609 con l'improvvisa morte dello stesso re di Giuda, che era uscito in combattimento contro il faraone Necho, il quale il faraone stava dirigendosi per portare soccorso, aiuto e alleanza alla Siria contro la Babilonia. E quindi c'è un dialogo che viene riportato appunto nel libro dei re, in cui in realtà il faraone d'Egitto non aveva intenzioni bellicose contro il re Yoshiyah, ma il re Yoshiyah vuole manifestare che lui invece c'è, che c'è questo regno di Giuda, che non si poteva passare impunemente sul suo territorio, quindi cerca di fermare l'avanzata del re d'Egitto, quasi all'inizio della battaglia viene colpito a morte, e quindi con la morte di Yeshayahu svaniscono appunto tutte le speranze. E questo era appunto il re Yeshayahu, durante il quale ha inizio il regno e la profezia di Geremia. Il re successivo è il re Joachim, il re Joachim che viene dopo la morte di Yeshayahu, c'è un brevissimo regno di Joachase, che viene poi deposto praticamente dal re d'Egitto. Quindi con la morte di Yeshayahu, di fatto abbiamo di fatto il regno di Judà si trova a dipendere, a diventare in qualche modo vassallo dell'Egitto, e quindi a un certo punto il re d'Egitto impone un nuovo re nella persona di Joachim, che regnerà dal 609 al 598, siamo sempre avanti l'era volgare. Ed è un re che poi cui il profeta Geremia avrà, nei confronti del quale il profeta Geremia avrà delle parole durissime, un re che viene appunto definito con le peggiori, con le definizioni più dure e categoriche di condanna per le sue colpe, sia di carattere religioso, sia di carattere morale, per come, diciamo, svolgeva il suo ruolo di re, oltre a essere a tradire, diciamo, l'insegnamento della Torah, ma anche nel suo ruolo di re, viene duramente condannato dal profeta Geremia. E poi alla fine il re Joachim si ribella alla nuova potenza dominante, la Babilonia, e praticamente la sua morte segna appunto anche il fallimento della ribellione, e l'ultimo re con cui si confronta Geremia è il re Zedechiah, che ci appare poi come un re incapace, debole in sostanza, che si lascia condizionare dai suoi consiglieri, si lascia trascinare poi, malgrado appunto le parole, l'ammonimento del profeta Geremia. Il profeta Geremia dedicherà appunto tante parole a mettere in guardia il re Zedechiah da ribellarsi contro la Babilonia, e anzi rivendicherà la necessità di sottomettersi a Babilonia. Questo è un altro aspetto che rispetto appunto nel confronto tra Geremia e il profeta Isaia, il carattere proprio così diverso, il ruolo, il compito diverso che hanno avuto questi due profeti, per cui appunto Geremia viene definito profeta di sventura, mentre Isaia era profeta di consolazione, perché Isaia, di fronte all'assedio posto da re Sennacherib, da re Assiro, aveva consigliato re Chizkiah di non arrendersi, non ti devi arrendere perché verrà la salvezza. Quando il re stava quasi propenso, comunque serpeggiava il disfattismo e la mancanza di ogni speranza, e il profeta Isaia ha detto: no, non arrendete, perché ci sarà la salvezza verrà dal Signore. E Geremia è il contrario. Geremia dice: non illudetevi di potervi salvare, e non pensate mai più di poter avere successo in una ribellione a Babilonia. E neanche non affidatevi sulla presenza del santuario, no? Il popolo diceva, Echal Hashem, qua c'è il tempio del Signore, Echal Hashem, Echal Hashem, c'è il tempio del Signore, non potrà succederci niente. E il profeta Geremia, appunto, preannuncia la sciagura e mette in chiaro che l'unica possibilità per scampare e avere la vita salva, il re, e l'eventuale, l'unica possibilità di salvezza sarebbe stata la rendersi, la resa totale, incondizionata a Babilonia e mettere invece un rimedio alle colpe gravi che determinavano poi effettivamente la sorte del popolo e della città. Ma il profeta non viene ascoltato e quindi assiste alla disfatta, alla distruzione e sopravvive e anche poi gli eventi sono ancora che vengono riportati nel libro, che sono appunto, ci riportano le parole di Geremia, è che dopo la caduta di Gerusalemme il re Nabucodonosor ancora affida quanto rimaneva della popolazione che non era stata deportata, le popolazioni di Gerusalemme e della Giudea, la affida a un principe della famiglia reale, che era Gedalia ben Achikam, che naturalmente era sottoposto all'autorità del re di Babilonia e doveva rendere conto, proprio per questo suo ruolo subalterno in qualche modo di collaborazione con l'autorità babilonese, che poteva essere in qualche modo un modo di preservare, viene assassinato, e questo poi porta alla deportazione, alla fine di ogni traccia di estrema di vita ebraica e di popolazione ebraica in Giudea. E Geremia poi negli ultimi capitoli, alla fine, a quanto pare, viene, malgrado ancora avesse raccomandato di non scendere in Egitto, viene praticamente, suo malgrado, portato in Egitto. Poi notizie del profeta, secondo alcuni muore in Egitto, secondo altre fonti muore invece in Babilonia. Comunque è un testo che, come vedremo, anche l'ordine, non sempre, diciamo, nella successione dei capitoli si segue l'ordine cronologico degli eventi, e quindi ci sarà, diciamo, la necessità anche di confrontare passi seguendo e recuperando quindi l'ordine degli argomenti, ma veramente il filo conduttore è, diciamo, sono le parole di Geremia e anche appunto questa Geremia uomo, Geremia profeta, e ci accompagna con la sua sofferenza, nello stesso tempo nella sua fedeltà al Signore, e vedremo come gli viene assegnato, come riceve la profezia e come la svolge strada in questo percorso durissimo che il Signore Dio gli ha assegnato. E quindi con questo si conclude questa prima conversazione e prossimamente, appunto, poi ci dedicheremo a una presentazione dei vari argomenti e a accompagnare, almeno non sarà possibile studiare tutti quanti i capitoli, ma comunque cercherò di identificare quali sono i punti sicuramente che maggiormente contraddistinguono la profezia, le parole del profeta e il personaggio Geremia. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima conversazione.